sentito che da alcuni anni come comunità dei gesuiti presenti in Milano abbiamo poi individuato per fare una proposta condivisa con, partendo dalla nostra chiesa, dalla nostra parrocchia, ma che sia in grado di coinvolgere diverse delle realtà che sono legate a noi o in qualche modo sono presenti nel desiderio di condividere un tempo di ascolto della parola, di preghiera e in questo di introduzione alla Settimana Santa. Come potete vedere, quest'anno abbiamo sempre mantenuto questo ritmo dei tre appuntamenti che precedono le celebrazioni del giovedì, del venerdì e della veglia pasquale. Abbiamo scelto un tema un po' particolare, non la lettura di un libro intero come abbiamo fatto l'anno scorso proponendo il testo di Giona, ma attraverso un tema, il dono del figlio, che ci possa pian piano, partendo da lontano, ci possa introdurre e accompagnare verso uno sguardo attento, contemplativo, non banale, nel vivere l'appuntamento con la morte e resurrezione del Signore, attraverso una preparazione potremmo dire che ci aiuti a essere nella prospettiva giusta. Beh, spesso il parlare di sacrificio è un'esperienza, una parola, un'espressione che rievoca tinte cupe, desideri di fuga, qualcosa che anziché attrarci fa leva più su un senso di repulsione. Ecco allora che il poterci introdurre sin dall'inizio di questa settimana nella chiave di lettura che forse non solo è la più adeguata ma è l'unica per avvicinarci al mistero dell'amore crocifisso del Signore che vince la morte. Chiediamo allora di lasciarci introdurre in questo cammino che ci accompagna a questo appuntamento. Lo faremo attraverso tre serate con due proposte tratte dall'Antico Testamento, e la proposta di mercoledì invece avrà un testo del Nuovo Testamento, con voci diverse. Questa sera diamo il benvenuto e ringraziamo il padre Stefano Titta della comunità dei Gesuiti di Villa Pizzone, che aprirà attraverso la sua lettura e il suo commento il testo di Genesi 22, il dono del figlio, vissuto nella relazione tra Abramo e Isacco davanti al Signore loro Dio. Prima di iniziare desidero scusarmi tantissimo, ma stasera si sono messe insieme un po' di cose, un po' di istanze negative, non sono riuscito a predisporre i foglietti con i testi che come al solito siamo contenti di condividere e di mettere a disposizione. Quindi mi dispiace per questo disagio, che è un po' più abituato a utilizzare il testo cellulare, si tratta di Genesi 22. Qualcuno di voi che ha un po' più anche familiarità con questa proposta può avere con sé la Bibbia, quindi scusatemi ancora, domani sera intervengo per tempo per ovviare a questo disguido. Possiamo allora entrare nella preghiera radunandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Thank you.
Donaci, Signore, il tuo spirito di luce che illumini la nostra notte, ci faccia comprendere il tuo segreto, e cioè il dono del Figlio, il dono del tuo Figlio per noi, per la nostra vita, per la vita del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonasera, grazie a Iuri dell'invito e sono molto contento di condividere con voi questo incontro. Come è stato già annunciato, questa sera ci soffermeremo su un brano del libro della Genesi, quindi chi vuole averlo sott'occhio, perché lo commenteremo passo passo. Il testo si trova al capitolo 22, Genesi 22, sono praticamente quasi tutto il capitolo fino al versetto 19. Genesi 22, 1, 19. Questo è un testo molto conosciuto, molto famoso e anche molto controverso, perché appunto in questo testo si parla di una sorta di contraddizione da parte di Dio, che sembra, da una parte sembra aver dato il figlio, aver donato il figlio atteso ad Abramo, e adesso sembra quasi volerlo indietro, no? Quindi all'apparenza, a una prima lettura, potrebbe sembrare molto spiazzante questo racconto. Vedremo che il senso, diciamo, che ci viene rivelato dalla pagina non è proprio questo, anzi è il contrario, è proprio perché Dio ha fatto questo dono che mette Abramo in questa esperienza che possiamo chiamare di prova, di verifica della sua vita. Bene, prima di continuare con il commento, leggiamo questo testo, lo leggiamo tutto di seguito, anche se appunto per molti di voi sarà ben noto. Vi invito, mentre ascoltate la lettura o seguite sul vostro cellulare il testo, a fare attenzione proprio a come viene costruito questo racconto, che ha diverse scene, ma che sono evidentemente pensate o studiate dall'autore per mandarci, appunto, per darci il messaggio di rivelazione che questo testo porta con sé. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto su un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corde in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si padronirà della terra delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Testo famoso, come dicevo, estremamente significativo nel ciclo di Abramo. Siamo alla fine del racconto della vicenda di Abramo. Abramo, ormai molto anziano, finalmente, nei capitoli immediatamente precedenti, ha avuto il figlio atteso. L'ho aspettato 30 anni, ci sono voluti 30 anni perché finalmente Dio, potremmo dire, desse seguito alla promessa che gli aveva fatto. In modo particolare aveva promesso la terra e la discendenza. La terra ancora non è che gliel'ha data tanto, ma un figlio finalmente è arrivato. Abramo molto anziano, 100 anni, a Sara anche la moglie altrettanto anziana, 90 anni, finalmente è nato questo figlio. Allora, che senso ha questa proposta da parte di Dio? Che Dio gli dice: Abramo, prendi questo figlio, proprio questo qui, no? Avete sentito che nel testo si dice quello che ami, Isacco, quindi non un altro, non Ismaele, non un altro possibile figlio eventualmente che Abramo potesse aver avuto, ma proprio lui, prendi questo figlio e offri un olocausto. Ma come? Potremmo dire: prima me lo dai e adesso me lo riprendi? Che Dio sei? E dov'è la promessa? Che cosa significa questa richiesta da parte di Dio? Possiamo immaginare che di fronte a questa richiesta Abramo sia rimasto molto sconcertato, molto disorientato. Tuttavia si fida e comincia a ponderare questa possibilità, cerca di capire il senso. E allora avete notato che il racconto, dopo questo inizio così violento, così d'impatto, con questa richiesta così appunto scandalosa, potremmo dire, da parte di Dio, il racconto rallenta, ci fa vedere Abramo che fa le cose piano piano, si prepara la legna, sella l'asino, si alzò dal buon mattino, sella l'asino, prende con sé i servi, il figlio, spacca la legna, eccetera, eccetera. Adesso non sto a rileggere. Come mai il racconto rallenta? Perché ci viene, diciamo, messa davanti quasi letteralmente ogni azione che Abramo sta facendo? Forse è un modo per dire che Abramo sta facendo una sorta di ritiro spirituale. Cioè, dentro di sé sta cercando di elaborare questa richiesta così violenta che ha avuto da parte di Dio. Possiamo immaginare Abramo che si chiede: ma perché Dio mi chiede questa cosa? Che cosa significa questa richiesta da parte di Dio? Perché se Dio è il Dio della vita e Isacco è il figlio della promessa, non è così automatico che sacrificare Isacco voglia dire ammazzarlo. E Abramo comincia a ripensare. E a che cosa ripensa Abramo in questo viaggio, che come avete sentito dura ben 3 giorni? Quindi non è una cosa che avviene all'improvviso, no? Abramo ripensa alla sua relazione con Isacco, alla sua relazione con il figlio donato. Il figlio atteso e finalmente ricevuto. Ecco, chi di voi ha fatto l'esperienza nella sua vita di aver ricevuto qualcuno o qualcosa, anche una cosa, che attendeva da molto, molto, molto tempo, 30 anni, sa quanto quella cosa, e ancora di più potremmo dire quella persona, diventa preziosa per lui, per lei, diventa importante. Isacco è importantissimo per Abramo, è il suo cuore. Possiamo immaginare questa scena, no? Che Isacco, bambinetto, facendo una corsa, si sbuccia il ginocchio e Abramo preoccupatissimo: Dio, che è successo? Fammi vedere se ti sei fatto male. La prima volta che Isacco avrà avuto la febbre, provate a immaginare la situazione di questo figlio, che è il figlio atteso, che deve essere curato, deve essere protetto da ogni male, deve essere il centro della vita di Abramo. E voi vi rendete conto, anche facendo forse riferimento appunto alla vostra esperienza, di come c'è il rischio reale che Isacco prenda tutto il posto nel cuore di Abramo, che in qualche modo Abramo si voglia impossessare di Isacco. Isacco è il senso della mia vita. Alle volte si dice, no? Tu sei la luce dei miei occhi. Tu sei il significato della mia esistenza. Senza di te io non esisto. Senza di te io muoio. Abramo è Abramo perché finalmente ha avuto questo figlio tanto atteso. Allora noi proviamo a renderci conto di questa cosa, cioè quando noi ci leghiamo moltissimo, ma moltissimo, moltissimo, a una cosa molto bella o a una persona molto importante, quando questa persona diventa veramente il centro della nostra vita, c'è un grande rischio, perché da un lato è una cosa bellissima, ma dall'altro questa persona può diventare un idolo, può diventare il punto di riferimento della nostra esistenza. Rischiamo di avere nei confronti di questa persona, come Abramo rischia nei confronti di Isacco, un rapporto possessivo, un rapporto di dipendenza. Cioè, ci stiamo rendendo conto che il rischio che Abramo sta correndo è che non sta amando veramente Isacco, ma sta cercando in Isacco una sua sicurezza, la sicurezza della sua paternità, la sicurezza della sua vita, la sicurezza del suo valore. Certo che lo ama, certo che lo ama, ma lo ama in un modo, potremmo dire, un po' interessato. C'è un po' il rischio di confondere i piani. E non solo, c'è anche un altro rischio. Abramo si sarà chiesto a un certo punto: ma chi è che me l'ha dato questo Isacco? Non me lo sono mica conquistato Dio. Non è mica frutto del mio impegno, anzi, tutte le volte che io ho provato a trovare delle soluzioni per avere un figlio, Dio mi ha detto no, non è questa la strada. Ci sono tanti esempi nel ciclo di Abramo che raccontano questo. E allora chi me l'ha dato questo figlio? Questo figlio me l'ha dato Dio. Ma Dio dove è andato a finire a questo punto? Se Isacco è il centro della mia vita, Dio dov'è? Capite che è il rischio che Isacco si metta al posto di Dio. E allora ecco qual è il senso di questo racconto. Questo racconto serve ad Abramo a fare una esperienza attraverso la quale impara ad amare di più Isacco, perché lo ama in un modo più libero. Diventa più libero nella relazione con Isacco. Adesso vediamolo sul testo. Vediamo che cosa dice Abramo, come racconta ai servi quello che ha capito facendo questo lungo itinerario, dicevamo, di 3 giorni. Quando arriva al luogo, alza gli occhi e vede da lontano quel luogo. Allora dice ai servi, sentite un po' che cosa dice, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e ritorneremo da voi. È curioso questo fatto, no? Perché Abramo dice questa cosa? Uno avrebbe anche potuto non dire niente ai servi. I servi sono servi, stanno lì. Lui fa quello che vuole, il padrone è lui, fa quello che vuole. Invece non solo gli dice voi restate qui e io vado su, ma dice al plurale, prima persona plurale, ci prostreremo e ritorneremo. Quindi io e Isacco. Quindi non da solo. Abramo ha già capito che il motivo del sacrificio non è la morte del figlio. Non è questo il motivo per cui Dio gli sta chiedendo il sacrificio. E adesso vedremo qual è il motivo che Abramo dirà lui stesso al figlio. Quindi qui Abramo si è già rasserenato. Abramo si è detto, Dio mi vuole veramente bene. Dio ha fatto tutto questo per me. Non è possibile che mi voglia chiedere indietro il figlio. Però mi sta chiedendo qualche cosa della mia relazione con Isacco. Mi sta insegnando una via di maggiore libertà per amare di più. Andiamo avanti. Quindi che cosa fa Abramo? Abramo prende la legna, la carica sul figlio, poi prende in mano il fuoco e il coltello. Notate, prende per sé gli oggetti pericolosi, il fuoco e il coltello, cioè quelli con cui Isacco si sarebbe potuto fare male. Quindi vedete, sono tutti elementi che ci fanno capire che Abramo si sta rendendo conto, si è reso conto, che non può essere la morte di Isacco l'obiettivo di questo viaggio. E poi salgono sul monte e allora qui abbiamo questo bellissimo dialogo in cui Isacco, che non è proprio stupido, ha capito che c'è qualcosa che non funziona, evidentemente, no? Vedete che insomma, in questo dialogo Isacco dice ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? No? C'è tutto, manca solo l'agnello, no? Vede che si sta rendendo conto che forse c'è qualcosa che potrebbe essere preoccupante per lui. A questa domanda, che è una domanda molto pertinente, è una domanda che potrebbe trafiggere il cuore di Abramo, se Abramo fosse ancora preoccupato di questa situazione. Ebbene, a questa domanda Abramo risponde con molta semplicità e anche con molta luce, con molta chiarezza. Abramo dice la verità, dice esattamente la verità. E che cosa dice ad Isacco? Abramo rispose, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Allora vedete che in questo dialogo noi ci accorgiamo che ormai Abramo è diventato così libero nei confronti di Isacco che lo ama mettendo in mezzo Dio, facendo riferimento a Dio. Non può fare a meno di parlare con Isacco. Scusate, non può fare a meno di parlare di Dio quando parla con Isacco. E quando lui si rivolge a Dio si ricorderà sempre del figlio Isacco. Si è venuta a creare una bellissima situazione, una situazione che potremmo dire triangolare. La relazione con Isacco adesso è sempre mediata da Dio. Isacco, che è la persona più cara, più importante della vita di Abramo, non è Dio. Dio è al centro, è quello che media la relazione tra di loro, che permette di valorizzare il loro rapporto. Abramo cresce in un atteggiamento di maggiore libertà interiore nei confronti del possesso del figlio e quindi non lo ama di meno, lo ama di più, perché lo ama con maggiore libertà. È quella che nella tradizione ignaziana noi chiamiamo l'indifferenza. L'indifferenza ignaziana non è, per me guarda va bene tutto, che Isacco viva o Isacco muoia è la stessa cosa. No, non è questa l'indifferenza. L'indifferenza è la capacità di essere liberi di amare veramente, senza possesso e senza dipendenza. Pensate quanto questo insegnamento che riceviamo da questo testo è attuale nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni familiari, nelle relazioni di coppia, nelle relazioni tra fratelli, tra sorelle, nelle relazioni nei confronti dei nostri amici, delle persone a cui teniamo veramente. Tenere non vuol dire possedere, non vuol dire neanche, diciamo, dipendere. E questo permette ad Abramo di amare di più, lo ripeto ancora, di amare di più. Il distacco nei confronti del figlio Isacco non è un amare di meno, ma è un amare di più, perché è un amare nella libertà, è un amare in Dio, è un amare con la presenza di Dio, è un amare con la mediazione di Dio. È molto bella questa cosa, no? Perché questo valorizza i rapporti interpersonali, ci insegna un atteggiamento più sano nei confronti delle persone che noi amiamo, delle relazioni che sono importanti per noi. Tutte le relazioni affettive più significative della nostra vita, quelle relazioni che ci fanno stare in piedi, quelle relazioni che ci permettono di vivere, sono sacramento, sono un segno della presenza di Dio nella nostra vita. E se noi in quella relazione con quella persona che amiamo tanto riusciamo a vedere, come fa Abramo, la presenza di Dio, e quindi potremmo dire in una certa misura facciamo come un passo indietro per riuscire a vedere anche la presenza di Dio, ebbene questo fare un passo indietro ci permetterà di amare quella persona di più, di amarla meglio, di amarla appunto in Dio. È quello che succede qui. Però notate che il racconto non si ferma qui, il racconto va avanti. Cioè Abramo deve avere il coraggio di fare tutto il cammino necessario, tutto il cammino necessario. Deve arrivare a preparare l'olocausto. E allora il racconto va avanti dicendo appunto che arriva sul luogo, poi colloca l'altare, costruisce l'altare, colloca la legna, lega il figlio Isacco e lo depone sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immurare il figlio Isacco. Ora, l'immagine tradizionale che noi troviamo nelle pitture, nelle opere d'arte che rappresentano questo episodio, è che proprio Abramo letteralmente sta con il coltello alzato sopra il collo appunto del figlio, no? Questo il testo non lo dice in questa forma così drammatica, tuttavia è una situazione quasi all'estremo. E che cosa significa simbolicamente, diciamo, questa azione che Abramo deve compiere? Perché Abramo deve arrivare fino ad alzare il braccio armato del coltello nei confronti del figlio? E beh, perché questa è la forma della massima libertà, della massima libertà e della massima fiducia in Dio. Io mi fido veramente di Dio. Non è che mi fido un po', non è che mi fidavo prima di salire sul monte, adesso me la devo gestire io la cosa. Abramo ha già sperimentato questo fatto nella sua vita. Appunto, questo, dicevamo, è un racconto culminante, è il racconto della maturità di Abramo, in cui Abramo diventa padre di tutti i popoli, esattamente per questa ragione diventa padre di tutti i popoli, perché si è fidato radicalmente di Dio, fino al limite. E qual è il limite? In questo racconto il limite appunto è alzare il braccio. Il limite è poco prima della morte. Noi stiamo celebrando, in questa settimana autentica, stiamo celebrando invece un amore che arriva oltre la morte. Quindi va ancora più avanti di questo, fa ancora un passo ulteriore. Ecco, ma noi questa sera restiamo sul nostro episodio di Abramo. Di fronte a questo gesto, di fronte a questa libertà fiduciosa o a questa fiducia piena di libertà, Dio interviene con la voce dell'angelo. Appunto, anche qui le rappresentazioni spesso mettono proprio la mano, letteralmente la mano dell'angelo che blocca il braccio di Abramo, il braccio armato di Abramo. Ebbene, in questa immagine c'è soprattutto una rivelazione. E la rivelazione è proprio quella che ci viene detta qui, no? Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unigenito. E subito prima diceva: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli alcun male. Non si tratta di eliminare questo amore, di eliminare questo figlio così desiderato e finalmente avuto. Si tratta di non possederlo, si tratta di amarlo nella libertà. Potremmo dire anche nella libertà amante. Il termine amore libero è un termine che non rende per tante ragioni il contenuto che vi sto presentando, ma libertà amante può essere interessante. L'esperienza che noi facciamo nei confronti di Dio è che Lui ci ama così, Lui ci ama sempre nella libertà. Il Signore non ci costringe mai, il Signore non ci obbliga mai, ma ci ama veramente. Alle volte a noi forse farebbe piacere quasi che ci fermasse, no? Che ci impedisse di fare certe cose. Ma il Signore non fa così, perché ci ama davvero, perché ci ama nella libertà. E vuole che noi viviamo così come Lui. E allora ecco che poi Abramo vede, che cosa vede? Vede l'ariete, cioè vede quello che aveva detto. Dio stesso si provvederà dell'olocausto, l'aveva già detto, e adesso si realizza esattamente così. Dio gli fa vedere quello che c'era già, probabilmente, no? Perché forse questa ariete c'era già, ma Abramo lo vede solo ora. Perché adesso ha finalmente una visione completa. La visione completa vuol dire capace di amare nella libertà, come dicevamo. E allora ecco, ormai andiamo verso la conclusione del racconto. In questa conclusione troviamo questa espressione, dopo che Abramo offre l'olocausto al Signore, cioè offre l'agnello, l'ariete invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. Ma è una traduzione un pochino complicata, la vecchia traduzione era a mio parere più efficace, in cui si diceva semplicemente sul monte il Signore provvede, cioè quello che aveva detto prima, esatto, viene ripetuto anche qui. Mi sembra molto più lineare, anche se più o meno il senso è abbastanza fine. Cioè, qual è il senso? Esattamente che ormai Abramo non può più amare Isacco se non in Dio, se non in questa sorta, come dicevo, di triangolazione. Abramo, Dio e Isacco. Isacco, Dio e Abramo. E poi l'ultimo messaggio di questo brano: questo rende Abramo padre di una moltitudine. Il fatto che Abramo ama con questa libertà, ama Isacco con tutta la sua, diciamo, con tutta la sua forza, ma in Dio, quindi ama di più, come dicevamo, questo lo rende padre. E poi appunto l'angelo chiama una seconda volta Abramo e dice: giuro per me stesso, oracolo del Signore. Quindi è Dio che parla, non è un angelo, diciamo, l'angelo è sempre un emblema, un messaggero di Dio, come diciamo, no? Quindi è Dio stesso che parla: perché hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Che vuol dire non hai risparmiato? Cioè sei uscito da quel legame di dipendenza idolatrico, hai ucciso l'idolatria nei confronti del figlio, ti sei liberato di un legame morboso, potremmo dire anche così, nei confronti di Isacco. Ecco, perché hai fatto questo? Perché hai avuto il coraggio di arrivare fino in fondo in questa liberazione dalla dipendenza del figlio. Io ti colmerò di benedizioni, ti renderò molto numeroso, eccetera, eccetera. E poi, soprattutto, mi interessa questo, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. Abramo diventa l'emblema, il punto di riferimento del credente. Questo ci viene ricordato anche nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo, nelle lettere ai Romani, nelle lettere ai Galati, ma noi sappiamo che Abramo è padre non soltanto della nostra fede, ma è padre evidentemente della fede di Israele, ma anche della fede, è anche venerato come padre dai nostri fratelli musulmani. Quindi veramente Abramo in questo senso diventa un punto di riferimento universale per il modo di amare. Ci insegna un modo di amare che noi vedremo, diciamo così, compiuto, perfettamente realizzato appunto nel mistero pasquale di Gesù, su cui stiamo meditando e che ci stiamo preparando a vivere nei prossimi giorni. Grazie della vostra attenzione.
Adesso il nostro tempo proseguirà con il silenzio nel quale lasciare suonare le parole che sono state consegnate, in modo particolare questa parola che si vuole rivolgere a ciascuno di noi attraverso il testo di questa sera e attraverso questa libertà amante che desidera farsi riconoscere, incontrarci, coglierci dove siamo per condurci verso, forse verso ancora là dove non siamo. Ci prendiamo questo tempo di circa una mezz'oretta per lasciare decantare, sedimentare il nostro ascolto ai vari livelli che ci ha portato, per poi concludere insieme questo tempo di preghiera. Nel frattempo ci sarà qualcuno nella parte qui del presbiterio, nel retro dietro la croce accanto all'altare, disponibile per le confessioni. Sarà anche domani sera, durante giovedì e venerdì, quindi ci saranno diverse occasioni, quindi chi lo desidera in modo particolare in questo momento c'è la possibilità, ma senza ansia, senza fretta, che facciamo il possibile per essere presenti in orari diversi per questo.